E allora, come annunciato, inizia il nostro spazio Mini Pimer di oggi, in cui presentiamo il libro di Silvia Cristofori, Il movimento pentecostale nel post-genocidio ruandese. E con noi c'è Silvia e Federica, una compagna amica, sociologa, conosce Ruanda, un sacco di altre cose, però a noi interessa questo al momento della trasmissione. E ben trovate intanto. E appunto parleremo di questo libro e andiamo subito, magari proprio partendo dal titolo, a fare le prime due ovvie domande. Ah, anzi, c'è una domanda zero, che è: dove si trova il Ruanda? Tanto per e questo forse Silvia o Federica.
Vabbè, il Ruanda si trova in Africa.
Perfetto.
Nella regione che viene chiamata Regione dei Grandi Laghi, e confina con l'Uganda, il Congo, la Tanzania e il Burundi, quindi siamo nel cuore dell'Africa, in una delle zone più irraggiungibili dell'Africa, ovviamente irraggiungibili per i bianchi che hanno poi alla fine sono riusciti ad arrivare a colonizzare Ruanda.
Allora, l'altra domanda riguarda invece il movimento pentecostale, cioè che cos'è il movimento pentecostale? In poche parole, poi ovviamente tutta la trasmissione ci darà modo di approfondire.
D'accordo, allora il movimento pentecostale è una corrente, possiamo dire così, interna alle chiese protestanti, che nasce negli Stati Uniti all'inizio del secolo scorso e che però immediatamente si diffonde in tutto il mondo, in Latin America, in Europa, in Africa, e che ha come, diciamo, i principi di base sono quelli del credere nella contemporaneità dei doni dello Spirito Santo, e quindi che sono appunto quelli: il dono della guarigione, quello di parlare in lingue celesti o anche dette in lingue sconosciute, e il dono del profetismo, cioè tutti questi doni che vengono raccontati nei racconti evangelici come doni dello Spirito Divino, cioè lo Spirito Santo è la manifestazione quindi di Dio, la manifestazione nella storia e nell'esperienza umana di Dio, ci vengono raccontati quindi nella Bibbia. Per i pentecostali sono invece doni contemporanei, cioè oggi questi doni vengono elargiti in un'esperienza diretta della divinità.
Avremo modo di approfondire anche il ruolo, insomma, di questo pensiero rispetto appunto a, in particolare, il periodo che hai analizzato del post-genocidio, appunto. Adesso chiediamo ovviamente a Federica invece di aiutarci, dopo aver stabilito geograficamente dove si trova il Ruanda, a ricostruire anche un po' la sua storia, insomma, aiutare un po' a collocarci. E noi, insomma, ne abbiamo sentito parlare in un periodo determinato, che era quello appunto durante il genocidio. Sappiamo di queste due etnie, sappiamo anche che l'uso di questi termini, insomma, dalla Jugoslavia in poi abbiamo imparato a prenderli un po' con le pinze, però Uto e Tutsi, insomma, se ci aiuti invece un po' a approfondire, a ricostruire a grandi linee la storia del Ruanda.
Certo. Beh, intanto, a proposito della collocazione geografica, penso che sia importante dire che si tratta di una delle zone più ricche dell'Africa, e questo in realtà spiega per quale motivo fondamentalmente è un'area particolarmente interessata da conflitti e ingerenze occidentali e non solo, insomma, perché poi ovviamente la borghesia africana a vario titolo ha partecipato, come ricordava anche Fanon, a sostituirsi alle vessazioni introdotte dal colonialismo. Diciamo che nel 1885 l'Europa si spartisce, l'Africa fondamentalmente, durante la conferenza di Berlino, benché il Ruanda non avesse mai visto un uomo bianco prima del 1894, quando arrivò fondamentalmente un padre bianco, insomma, prima un missionario tedesco e poi successivamente arrivarono i padri bianchi. Però già i ruandesi avevano sentito parlare dei bianchi in quanto fondamentalmente interessati alla tratta degli schiavi. Questo fece sì che non ebbero i primi bianchi in Ruanda non ebbero una buona accoglienza. E in primis arrivarono appunto i tedeschi, che iniziarono attraverso appunto il braccio ideologico del colonialismo in qualche modo a destrutturare la società preesistente, che possiamo considerare uno stato ante litteram, perché in Ruanda, benché non possiamo parlare di stato nazionale perché è un concetto fondamentalmente occidentale, in realtà era molto monolitico, nel senso che si parlava una sola lingua, che era appunto il Kinyarwanda. Il popolo era considerato unitario, si chiamava appunto Banyarwanda, il re era una persona al di sopra di qualunque differenziazione, quindi ciò che poi vedremo essere le differenze tra Hutu e Tutsi fondamentalmente non erano incarnate dal re, che era universalmente re di tutti i ruandesi, ed era una religione monoteistica. Questa cosa ha facilitato particolarmente l'introduzione del cristianesimo, ovviamente. E i tedeschi persero, con la perdita della prima guerra mondiale, persero ovviamente anche le colonie. Il Ruanda divenne dei belgi, perché fondamentalmente il vicino Congo era già una colonia personale di Re Leopoldo, e con la perdita delle colonie tedesche il Ruanda venne assegnato appunto al Belgio fondamentalmente. E questa cosa diciamo che ci introduce anche la differenziazione tra Hutu e Tutsi, perché il colonialismo belga in qualche modo scimmiottava quell'inglese per quanto riguarda l'indirect rule. Quindi che cosa significa? Che si fingeva di governare attraverso di lasciare autonomia di governo alle popolazioni locali, ma fondamentalmente si instauravano dei governi fantoccio attraverso i quali il potere coloniale governava. E in che modo poterono in qualche modo distruggere quell'unitarietà? Attraverso un vecchio adagio dell'impero romano, cioè il divide et impera fondamentalmente. E quindi esistevano ovviamente gli Hutu e i Tutsi, ma in nessun modo disegnavano l'identità della popolazione, perché di fatto i sentimenti di appartenenza e di identità erano su base clanica, tant'è vero che nel Kinyarwanda tradizionale non esiste nessuna parola che possa essere ricondotta al termine etnia, e questo dovrebbe essere già una prova abbastanza forte che si tratta appunto di un'introduzione totalmente occidentale. Questo fu però un espediente determinante per distruggere appunto l'unitarietà di quella popolazione, e fondamentalmente nel 1926 cominciarono a introdurre questo tipo di distinzione, e nel 1932 addirittura furono introdotte le carte d'identità con la dicitura etnica.
Ecco, quindi questo sancì, diciamo, definitivamente.
Sì, attraverso anche generando anche un paradosso abbastanza curioso, se vogliamo utilizzare un eufemismo, cioè chi aveva più di 10 mucche era considerato un Tutsi, chi aveva di sotto delle 10 mucche era considerato un Hutu. Questo trasversalmente anche all'interno di famiglie che fino ad allora si erano collocate, insomma, nella stessa linearità fondamentalmente. Ma chi erano realmente gli Hutu e Tutsi? È vero, esistevano già da prima, ma è una distinzione che forse noi, utilizzando le nostre categorie epistemologiche, potremmo trovare più vicine magari una distinzione pseudo-feudale, se vogliamo, anche se questa è comunque una forzatura perché appartiene alle nostre categorie cognitive. Però fondamentalmente si creava un rapporto di di servitù, ma forse non è neanche corretto dire questo, per cui chi era gli Hutu in difficoltà, che erano prevalentemente agricoltori ma non completamente, potevano chiedere aiuto ai pastori prevalentemente Tutsi, avendo del bestiame in cambio e potendo in qualche modo sbarcare il lunario. In questo caso chi aveva ricevuto il bestiame poteva a sua volta o diventare un Tutsi, e comunque rispetto alla famiglia che gli aveva in qualche modo prestato aiuto aveva una serie di obblighi doveri, morali, obblighi di assistenza, e comunque si tratta di due gruppi molto osmotici, quindi un Hutu poteva diventare un Tutsi e viceversa. Questa cosa in qualche modo dovrebbe sgombrare il campo da qualunque premessa su base se vogliamo, etnica, anche se prima di parlare di etnia si parlava di razze, ovviamente, ma poi noi con l'etnia non abbiamo fatto altro che far rientrare dalla finestra ciò che abbiamo fatto uscire dalla porta, fondamentalmente. Per cui quando arrivarono gli occidentali in Ruanda non hanno fatto altro che applicare ciò che stavano già applicando in primis in Europa, quindi parliamo di antropologia criminale, parliamo fondamentalmente dell'antropologia e dell'etnologia che all'epoca erano al servizio del potere dominante, quindi cominciarono a misurare crani, nasi, altezze in base appunto per costruire, se vogliamo, l'ideologia della razza, Tutsi, per cui quelli più alti erano
Tutsi. Sì, già sentita comunque questa cosa parecchio applicata. E quindi va bene, insomma, si è creata sulla base di questa colonizzazione, insomma, della necessità appunto del dividi et impera, e non si può forse parlare di vere e proprie classi sociali, perché appunto c'era un tipo di meccanismo che regolava l'osmosi tra i due gruppi, insomma, diversa da quella evidentemente anche delle classi sociali.
Sì, in realtà i Tutsi potevano essere poveri, esistevano i Banyamulenge, per esempio, che erano dei Tutsi particolarmente poveri, così come potevano esistere degli Hutu in realtà facoltosi, per cui si dovrebbe sgombrare il campo da una serie di pregiudizi per cui appunto è possibile applicare una distinzione di classe, cosa che non è appunto assolutamente applicabile, tantomeno un ceto sociale, tantomeno, a maggior ragione, un discorso etnico, ovviamente.
Va bene, e facciamo un piccolo stacco musicale o proseguiamo? Che dici?
No. In realtà possiamo arrivare un attimo
alla decolonizzazione,
cioè fondamentalmente per quale fu il motivo per cui in realtà i belgi decisero di appoggiare i Tutsi prima e gli Hutu poi, fondamentalmente. Intanto perché pensavano di aver riconosciuto nei Tutsi fondamentalmente una discendenza occidentale, per cui c'è un filone teorico che sostiene che i Tutsi fossero una popolazione che proveniva dall'Etiopia e abbia colonizzato successivamente gli Hutu che erano già presenti in Ruanda. E questo per quale motivo? Perché l'Occidente era solito considerare gli etiopi maggiormente sviluppati, o forse l'unica popolazione sviluppata dell'Africa, perché in realtà conoscevano già la scrittura, era già una popolazione cristiana, perché sono tuttora anche cristiani copti, e in qualche modo riconoscevano appunto una superiorità, tra virgolette, razziale dei Tutsi, e per questo decisero di appoggiarli. Successivamente c'è stato un voltafaccia per le necessità appunto dettate dal paesaggio che si andava a delineare con l'avvento della decolonizzazione, fondamentalmente. Per cui, volendo, qui
possiamo fermarci.
Fermarci.
Va bene, allora ascoltiamo un altro brano, vuoi presentarlo oppure...
Posso dire che comunque durante questa trasmissione saremo accompagnate di cantanti o che vivono in Ruanda o che sono nate in Ruanda e poi vivono in Belgio o negli Stati Uniti o a Berlino. Il pezzo che abbiamo sentito all'inizio era di una cantante che vive in Ruanda che si chiama Gabi, e quella è anche ruandese e si chiama Kamaliza. E il pezzo si chiama Umura Ruanda.
Yeah.
Ok, allora terminato il brano e a sorpresa ovviamente torniamo in diretta. Allora, con Federica stavamo appunto ricostruendo le tappe fondamentali della storia del Ruanda. Siamo arrivate al periodo della decolonizzazione e ti rilasciamo la parola volentieri.
Beh, ovviamente appunto a partire dal dopoguerra cambiano anche le esigenze del colonialismo, quindi appunto le esigenze di un capitalismo in costante mutamento ovviamente aveva le necessità diverse rispetto a quelle del periodo della precedente prima. Alla Seconda Guerra Mondiale. E in qualche modo appunto sia l'ONU che altre potenze occidentali hanno in qualche modo spinto anche a seguito del movimento indipendentista che ha attraversato a diverso titolo il continente africano, in qualche modo ha fatto sì che anche in Ruanda nel 1959 cominciassero i primi movimenti indipendentisti. Fondamentalmente, e qui si ravvisa subito un voltafaccia da parte delle potenze occidentali, nonché delle stesse Nazioni Unite, perché fondamentalmente prima abbiamo detto che i poteri forti appoggiavano le minoranze tutsi. Ovviamente adesso gli stessi tutsi che a seguito di una serie di privilegi che fecero sì che effettivamente poi riconoscessero loro stessi come una minoranza eletta e privilegiata, in qualche modo in questo periodo cominciarono ad abbracciare anche le posizioni marxiste. In qualche modo questo fu uno degli elementi per cui in realtà da parte dell'ONU e dal Belgio, comunque dei paesi occidentali che avevano influenza e ingerenza su questi territori, ci fosse la necessità di abbandonare il sostegno dei Tutsi in favore degli Hutu, anche perché si spingeva affinché il nuovo Stato fosse una democrazia rappresentativa, e in questo caso appunto la maggioranza era necessaria, cioè in realtà governare attraverso la maggioranza numerica. Ovviamente gli Hutu erano numericamente superiori ai Tutsi, e questo spiega per quale motivo c'è stato un voltafaccia nell'appoggiare nei confronti diciamo dei Tutsi, e cominciare ad appoggiare gli Hutu. Nel frattempo però vengono introdotti in Ruanda anche dei capisaldi del nazismo, per cui addirittura i missionari cattolici che nel frattempo avevano formato la futura classe dirigente ruandese avevano provveduto a tradurre il Mein Kampf in Kenya Ruanda e in qualche modo a stilare i 10 comandamenti Hutu, per cui a introdurre tutto quello che l'Europa aveva dismesso a seguito del nazismo. Invece Ruanda fondamentalmente ha trovato una grossa vitalità proprio grazie all'appoggio della Chiesa, che non a caso appunto aveva formato nelle sue scuole, che in realtà in tutte le colonie ha avuto questo ruolo fondamentalmente, a formare quella classe dirigente che poi avrebbe contribuito, sostenuto e in qualche modo teorizzato quello che poi sarebbe stato il genocidio. Per cui nel 1959 cominciano i primi tentativi di indipendenza dello Stato ruandese, nel 1961 viene ufficializzata l'indipendenza del Ruanda. Allo stesso tempo vengono però introdotte le quote per i Tutsi, quote che ovviamente erano sottodimensionate rispetto alla reale presenza.
Quote intendiamo?
Vuol dire che non potevano partecipare, vuol dire che solamente il 9% dei Tutsi potevano essere presenti nelle scuole, potevano essere presenti negli uffici pubblici, malgrado di fatto rappresentassero il 14% della popolazione, quindi benché fosse già di per sé un approccio vessatorio, di fatto non rispettava neanche le reali proporzioni della popolazione, ecco. Fondamentalmente qui però comincia anche lo stilicidio contro i Tutsi, tant'è che la prima comunità di rifugiati politici in Africa è proprio quella dei Tutsi, che fondamentalmente confluisce in Congo, tant'è che in realtà molti dei guerriglieri con cui ha combattuto Che Guevara in Congo in realtà erano fondamentalmente Tutsi che erano stati costretti a fuggire. In realtà è possibile notare, o perlomeno molti economisti hanno notato, che lo stillicidio si è particolarmente intensificato nei momenti di grave crisi economica, cosa che ovviamente non è una novità solamente in Ruanda. Per quale motivo? È un paese con una popolazione estremamente vasta per chilometro quadrato, in realtà è stata soggetta a diverse crisi economiche, perché gli occidentali introdussero delle monoculture, soprattutto quella del tè e del caffè, e noi sappiamo che in realtà le monoculture sono ovviamente soggette a una crisi economica molto forte, perché quando appunto fondamentalmente si registra una crisi di quei beni, in realtà il paese non ha altre fonti di sostentamento, e quindi una risposta a questo è stata la materiale eliminazione di parte della popolazione. Ovviamente sopra si iscrivono anche le differenze tra popolazioni del nord e del sud, perché i presidenti che si sono avvicendati sostenevano un clan piuttosto che un altro, e quindi questa cosa in qualche modo ha favorito ulteriori in qualche modo divisioni all'interno del paese stesso. La cooperazione internazionale ha giocato un ruolo determinante, ovviamente negativo, perché insomma sappiamo che la cooperazione internazionale non è altro che una forma di neocolonialismo, e quindi per moltissimo tempo ha foraggiato quello che sarebbe poi stato un regime genocidario, nascondendo aiuti umanitari in realtà fondamentalmente con armi, perché essendo una zona particolarmente ricca si giocavano gli interessi, le influenze politiche ed economiche di grandi potenze occidentali, per cui abbiamo la Francia che in qualche modo ha cercato di scalzare il monopolio del Belgio, che già insomma dopo la decolonizzazione era andato a diminuire, e allo stesso tempo gli Stati Uniti che cercano da qualche decennio in qualche modo di cominciare ad ingerire in modo determinante all'interno di quell'area. Per cui appunto dal 59 comincia lo stillicidio dei Tutsi, con delle amplificazioni particolarmente forti appunto in concomitanza di crisi economiche. Sappiamo che negli anni 90 il 90% della popolazione era povera, solamente l'1% in realtà godeva delle ricchezze del paese. Questo considerando il fatto che Ruanda è stato in quegli anni il paese che più di ogni altro in realtà ha beneficiato degli aiuti della cooperazione internazionale. Si arriva così al 1994, che è appunto l'anno che tutti conoscono come l'anno del genocidio, in cui diciamo la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'uccisione del presidente Habyarimana attraverso un attentato di cui ci si rimpalla la responsabilità, perché i genocidari sostengono che in realtà sono stati gli uomini del fronte patriottico ruandese, che nel frattempo dai paesi limitrofi si stava okay. formando ed era appunto armato e sostenuto dagli Stati Uniti, e allo stesso tempo il fronte patriottico ruandese invece sostiene che quell'uccisione sanciva esattamente l'ora X, cioè l'inizio del genocidio, per cui tra aprile e luglio sono morti 1 milione di persone, sì. uccise a colpi di macete che è spesso identificato come simbolo tribale per rafforzare uno stereotipo secondo cui appunto si tratta di una guerra tribale. In realtà alla vigilia del genocidio 500 maceti sono arrivati dalla Cina e firmati Caritas Ruanda, ecco. Fondamentalmente, quindi niente avevano a che vedere con tutto quello che le dicerie occidentali continuano a sostenere, e appunto sono morte in pochissimi giorni 1 milione di persone. Questo per a lungo davanti alla complicità e il silenzio della comunità internazionale, che per vari motivi non è voluta intervenire, per cui inizialmente si è parlato di atti di genocidio e non di genocidio, perché ammettendo che si trattava di genocidio saremmo stati costretti a intervenire proprio dopo l'olocausto fondamentalmente. E per cui questa cosa è andata avanti per mesi. Gli Stati Uniti inizialmente non volevano intervenire apertamente, perché c'era stata già l'umiliazione, tra virgolette, dell'esercito dei caschi blu in Somalia, per cui questa cosa non avrebbe incontrato il favore dell'opinione pubblica. Ovviamente la Francia con Mitterrand, che aveva interessi anche personali non solo nell'ingerenza ruandese, ma anche nel genocidio stesso, per cui sappiamo che il figlio di Mitterrand commerciava in armi con l'esercito genocidario. E questa cosa ha fatto sì che si aspettasse molto per intervenire, fino a quando insomma Mandela e poi insomma la situazione era diventata insostenibile. E malgrado questo, però, attraverso l'operazione Turquoise la Francia ha permesso un canale, di uscita sicuro, per i genocidari in Congo, e appunto solamente poi a luglio si è posto fine al genocidio con l'ingresso del fronte patriottico ruandese, capeggiato da Kagame, che dopo il genocidio ha preso il potere, per appunto davanti insomma agli occhi inermi dell'Occidente, che a lungo ha sminuito, negato o comunque ridimensionato
certo,
la
guarda
portata
caso
del genocidio.
Messo davanti altri interessi ai propri, va bene. E quindi arriviamo al periodo, diciamo, anche di interesse del libro. Grazie Federica, è stata una maratona la storia del paese Ruanda. Ma
penso che infatti a questo punto la cosa che ci interesserebbe sapere, dato che Silvia ci ha detto che cos'è il movimento pentecostale, che ruolo ha avuto il movimento pentecostale nella storia del Ruanda?
Allora, il movimento pentecostale ha avuto un ruolo assolutamente marginale fino al genocidio, perché come Federica ha illustrato perfettamente, è stato un paese cristianizzato dai missionari cattolici, cioè i padri bianchi, ed è stato un paese quindi fino al 94 e tutt'oggi prevalentemente cattolico. I protestanti hanno avuto un ruolo marginale. Soltanto che dal 94 rientrano nel paese i tutsi della diaspora, no? Molti poi di questi, ma non tutti ovviamente, avranno anche un ruolo di potere, perché saranno certo. Poi il fronte patriottico che univa i tutsi della diaspora o comunque anche dissidenti, c'erano anche degli Hutu dentro, comunque arrestano il genocidio, prendendo Kigali. Ora, queste diaspore molto spesso si sono formate in paesi anglofoni, come l'Uganda ad esempio, in cui il protestantesimo era insomma assolutamente importante sul piano religioso, e in cui avevano già in paesi in cui c'era già stata un'ondata, tra mille virgolette, di pentecostalizzazione. Quindi inizialmente dal 94 sono proprio i rientrati dalla diaspora che portano le nuove denominazioni pentecostali, e la cosa insomma allo stesso tempo c'è un'effervescenza del mondo protestante, quindi in Ruanda le chiese pentecostali in particolare crescono, la chiesa cattolica, che mantiene sicuramente un ruolo politico centrale, però subisce, si trova in difficoltà in parte, perché deve in qualche modo, come istituzione, ovviamente non stiamo parlando poi di singoli, certo. Sicuramente è fortemente compromessa con la storia che ha illustrato Federica, quindi anche una grande responsabilità nel genocidio.
Evidente, insomma.
Quindi il pentecostalismo ha un ruolo in Ruanda assolutamente recente, però è un fenomeno interessante perché tenta di dare una lettura al genocidio e quindi e in qualche modo cerca un aggancio forte, poi tutto da vedere se riesce a trovarlo, con il potere politico.
Senti, ma i pentecostali, in effetti, no? Proprio come loro dottrina, predicano che la miseria e la povertà sono dovute ai peccati di ognuno, no? E alle proprie colpe, alla non disponibilità a ricevere i doni dello Spirito Santo, e che pertanto la povertà è naturale che sia così per quelli che si trovano in quella situazione. E per loro la strada da percorrere non è quella della conflittualità e delle lotte sociali, ma quella dell'accettazione dei doni dello Spirito Santo. Quindi sono più che funzionali alla conservazione dello status quo e alla smobilitazione delle lotte, e quindi alla traduzione anche in versione religiosa del verbo neoliberista. Sì. Quindi tutto questo, come si è inserito tutto questo messaggio che vede la ricchezza come un segno della benevolenza del Signore in una situazione di grande povertà e di grande disparità sociale, di profonda forbice economica in Ruanda?
Mm-hmm. Allora, innanzitutto diciamo che il, come ogni diciamo, religione, il pentecostalismo dà una lettura di ciò che è il male, quindi le disgrazie, la morte, la malattia, la povertà. E la particolare lettura che viene data è quella che dicevi te, cioè in qualche modo c'è una colpa che motiva la povertà. Ora però nel pentecostalismo questa colpa non ricade, non è strettamente legata al singolo, cioè non è una colpa che un peccato che il singolo ha commesso. In realtà quello che fa il pentecostalismo è quello di dare una lettura profonda della disuguaglianza anche nei termini, per esempio, della disuguaglianza tra bianchi e neri. Allora, il pentecostalismo in generale in Africa, ovviamente sto facendo delle generalizzazioni, poi ogni contesto è profondamente diverso, quindi sicuramente potrei essere smentita. Il pentecostalismo dà una lettura della disuguaglianza, per esempio, tra africani e europei, che è quella di dire che gli africani, le tradizioni africane, che sono quelle che vengono lette in termini della stregoneria, che ha come ultima radice il diavolo, il demonio, diciamo questa tradizione che è profondamente demoniaca, che maneggia forze malefiche, condanna i neri. Quindi è un'intera storia, cioè un intero, quindi sono le storie nazionali, sono gli assetti culturali che sono demoniaci e di cui bisogna liberarsi. Quindi la salvezza per il pentecostalismo è il rompere con la tradizione, con questa tradizione demoniaca, e far proprio il messaggio evangelico, che è fonte di salvezza. Quindi diciamo non è una colpa. Molto spesso, per esempio, le persone che ho intervistato che parlano di questo loro percorso di emancipazione dalla sventura, raccontano come le generazioni precedenti avessero tramato alle loro spalle, nel senso che per esempio i genitori che per esempio praticavano il culto dei morti, oppure erano iniziati ai culti di possessione, avevano in questo modo, cercando in qualche modo una soluzione a problemi contingenti, fossero venuti in contatto con forze demoniache che poi erano ricadute sulle generazioni.
Ho capito.
Quindi diciamo il neoliberismo, che c'entra con questo? C'entra perché è esatta questa lettura, perché in realtà proprio le forme rituali con cui, per esempio, le persone che ho intervistato si disconnettono da questa storia e da queste potenze demoniache, sono dei rituali che attraverso cui l'individuo rinasce, infatti no, si chiamano i rinati, no? Sì, ci sono tutti questi, rinascono, ma rompendo qualsiasi relazione con il passato e con una rete sociale che da una parte ovviamente è una rete di sostegno, ma dall'altra è una rete di oppressione anche. E quindi rinascono come individuo che singolarmente affronta i rischi della modernità. C'è un discorso molto forte di i pentecostali, come dire, polarizzano sempre, no? Passato e presente, modernità e tradizione, e tutto ciò che muove queste categorie, poi alla fine di fondo c'è Dio e Satana che si danno battaglia nella storia.
Queste due polarità.
E ovviamente la modernità è la manifestazione dello spirito divino.
Certo. Diciamo, mi hai fatto venire in mente una cosa così al volo, rispetto alle date, rispetto al momento del post-genocidio, rispetto a questo inserirsi dei pentecostali nella storia del Ruanda, perché nonostante i pentecostali siano, come hai detto tu prima, un movimento che risale a diverso tempo prima, per però trovo una connessione diretta, così mi è venuta in mente, tra la riproposizione teorica, concettuale del neocolonialismo e l'ingresso di queste realtà nella storia africana. Perché, ecco,
diciamo che il forme nella storia del pentecostalismo si distingue tra un neopentecostalismo e un vecchio pentecostalismo. Ora ovviamente è una divisione molto rigida, e diciamo si distinguono sono fondamentalmente questi due momenti della storia di questo movimento religioso, perché hanno in comune il fatto, cioè il pentecostalismo da sempre parla ai ceti impoveriti. Certo. Però mentre prima gli proponeva come via di salvezza quello di ritirarsi dal mondo, no? Di costituire delle comunità in ritiro dal mondo, il neopentecostalismo invece dice che cioè parla sempre ai poveri, ma appunto gli dice che invece è la modernità, è l'essere nel mondo, è andare verso per esempio le nuove tecnologie, certo, da cui proverrà la salvezza. Ora, effettivamente in Africa il pentecostalismo ha avuto una crescita, non una diffusione, ma una crescita esponenziale a partire dagli anni Ottanta, quindi proprio quando Reagan...
sono state riproposte le teorie liberiste.
Esatto, infatti Reagan stesso in un documento, adesso mi sfugge la data, però è il documento di Santa Fe, e che era proprio è stata la vera piattaforma dell'era ideologica, dell'era reganiana, diceva che bisognava, questo soprattutto rispetto al continente latinoamericano, diceva che bisognava abbattere le comunità che si ispiravano alla teologia della liberazione, dove c'era una grande infiltrazione marxista, e favorire invece le chiese carismatiche, pentecostali, certo, ovviamente ha diversi nomi questo movimento. È chiaro che però Reagan non faceva che osservare un fenomeno già in espansione, e soprattutto bisogna stare molto attenti a capire che sicuramente il pentecostalismo adatta l'individuo alla società di mercato, ma anche una forma attraverso cui l'individuo stesso
è reciproco
ovviamente un rapporto assolutamente sbilanciato rispetto alle politiche economiche, però i principi del pentecostalismo sono talmente pochi e soprattutto sono estremamente duttili, quindi si adattano ai contesti, e capita molto spesso che si creano comunità in cui c'è un sostegno economico rispetto a situazioni di crisi, e soprattutto quello che il pentecostalismo fa rispetto a come noi siamo in generale abituati a immaginare i movimenti missionari, è quello proprio quasi una sorta di rovesciamento. Cioè noi abbiamo molto spesso, non possiamo semplicemente dire che è un'ideologia, una religione degli Stati Uniti che si impianta in altri contesti, perché molto spesso vediamo che da contesti come quelli africani vengono raccolti soldi per andare a evangelizzare l'Occidente, e così che i pastori, che ne so, del Congo, sfruttando le reti migratorie, vanno a Parigi e fondano una chiesa. Quindi è un rapporto, cioè è, in questo senso è veramente transnazionale, cioè attraversa i confini.
Diciamo che mi viene in mente un'osservazione che in effetti esula dall'argomento specifico, e che è quella che però il neoliberismo, l'ideologia neoliberista, è a tutto campo, cioè si appoggia propria di tutto quello che le può essere funzionale e invade qualsiasi campo, per cui è una vera e propria visione del mondo.
Assolutamente sì.
Ecco,
sì,
allora, non so se posso fare un'altra domanda, proprio perché è una visione del mondo il neoliberismo. E
vogliamo fare allora invece, scusate, possiamo sì, consultare rapidamente una forse piccola pausa
piccola
musicale,
pausa, poi allora andiamo avanti, va bene? Tempo. D'accordo.
Va bene, arriva, arriva. Mystery to me. No, you don't have to go. You come from far, you come down slow. Now let's not wait for tomorrow. Tomorrow you'll be changed. Wearing an iron suit, they'll have you rearranged. War seems to take longer than life, but diamonds are forever. If justice is the flower that's losing all her power, if justice standing still in a glass of broken water, pull my heart, then pull my heart to the other side. Don't let your butterfly wings kiss the fire, fire. Now won't you teach me how to sing your ghost down blue? Does it go like this? Sing your ghost down blues, or does it go like this? I love you, love you, love you, honey. Teach me how to sing your ghost down blues. Like moonlight heroes do. Oh, you do it to me, I'll do it to you. Like moonlight heroes.
Eh sì, lei è ruandese, è nata lì, poi si è trasferita con i suoi genitori da giovane, si chiama Barbara Panther, una performer. It begins in my heart. That's a very good start. Brought us together, but it won't tear us apart. So many things to give, so many lives to live, so much things to touch. Oh, I love you so much. If you really want to know, you gotta do it yourself. Uh oh. Hang on, your silence slipping right out of my soul.
Allora, senti, poi in America Latina le chiese pentecostali si sono strettamente intrecciate con i movimenti politici e hanno appoggiato questo o quel partito, questo o quel candidato. E ti volevo chiedere se qualche cosa di simile è successo anche in Ruanda. E poi, sempre in America Latina, la società civile ha letto le chiese pentecostali come testa di ponte degli Stati Uniti, tant'è vero che parlano di dollaro missionario. C'è questa percezione in Africa, secondo te, e in Ruanda in particolare?
Allora, dunque, aspetta, la prima domanda com'era? Ok. Sì, come accennavo prima, la nuova ondata pentecostale proprio ha come si differenzia dal primo pentecostalismo perché incoraggia tantissimo all'entrata anche in politica dei pentecostali. Ovviamente, diciamo, a seconda dei contesti questo va rideclinato, no? E in molti ci sono stati molti studi a riguardo sul ruolo del pentecostalismo e diciamo che il pentecostalismo offre l'opportunità in, per esempio, paesi africani in cui lo Stato, l'istituzione statuale è profondamente in crisi e in cui per esempio tutti i dettami che vengono dall'Occidente, tipo la formazione della società civile, l'introduzione del pluripartitismo, eccetera, eccetera, ovviamente faticano a concretizzarsi. Ora il pentecostalismo offre dei momenti rituali, dei dispositivi rituali che assomigliano a quelli propri della società civile. Ad esempio le assemblee religiose quando sono riunite nella domenica attuano dei dispositivi rituali di confessione di colpe oppure di racconto di come,
quindi la confessione pubblica,
di confessione pubblica oppure di racconto di come lo Spirito Santo ci ha salvati, no? Nella propria storia individuale, in cui vengono ricontrattate anche le relazioni sociali, cioè per esempio, certo, l'invidia sociale, le differenze, per esempio quelle etniche, Ruanda, certo, vengono raccontate e diciamo gli astanti ascoltano, commentano e in qualche modo questo fa sì che le chiese pentecostali offrono, quasi si sostituiscono a uno Stato che invece non riesce a creare ad avere come contraltare una società civile o a
creare dei legami sociali, esatto, insomma.
In Ruanda in realtà, dove invece lo Stato è insomma da sempre fortemente centralizzato, quello che avviene è che i pastori pentecostali cercano di fare proprio il discorso, cioè le politiche e le retoriche di riconciliazione post-genocidaria e annunciando un Vangelo della riconciliazione. Quindi leggono il dispositivo narrativo pentecostale, che è quello della discesa dello Spirito Santo che rigenera o l'individuo o la nazione, cioè l'individuo poi, certo, è visto come metonimia della nazione, certo, del gruppo sociale. In questo modo rileggono la crisi del 94, il genocidio del 94, e vedono dal 94 in poi, quindi con il nuovo governo, una discesa dello Spirito Santo che rigenera la nazione, per cui finalmente la nazione ruandese rompe con il passato, si libera dal passato, e molto spesso i legami non sono solo quelli con il passato di cui ci si deve liberare, non sono solo quelli della religioni cosiddette tradizionali, ma sono anche quelli dei risentimenti etnici, certo. Quindi quello che si dice attraverso poi dei rituali molto catartici, coinvolgenti, è che gli individui devono liberarsi del passato e quindi rinascere e far rinascere la nazione. Ovviamente questo è un discorso che viene fatto dai pastori che non hanno vissuto direttamente il genocidio, cioè che provengono da fuori, quindi non sono i sopravvissuti, senz'altro, no?
Anche se mi scombina moltissimo, cioè, o comunque mi fa molto pensare, il fatto che, pensa cosa, di cosa è capace il colonialismo. Prima crea le situazioni e le premesse per un genocidio, dopodiché inserisce delle strutture che danno una giustificazione di questo e danno anche le vie di uscita, esatto. Cioè è un meccanismo perverso da cui penso liberarsi sia molto difficile. Senti, ma c'è qualcuno, comunque qualche componente in Ruanda, in Africa, che lega i pentecostali agli Stati Uniti, o è meno evidente che in America Latina?
Allora, senz'altro è forse meno evidente, però per esempio nel caso del Ruanda è evidente che, già da quello che diceva Federica, che con la fine del genocidio il Ruanda entra nella sfera di influenza degli Stati Uniti. Questo però, cioè, su un piano come dire, scientifico, non ci sono proprio le prove che ci sono dei finanziamenti, no?
Certo.
Quindi, e poi soprattutto da parte degli attori sociali pentecostali, in realtà c'è la profonda convinzione che il pentecostalismo sia una forma di cristianesimo indigeno. E questo è in parte vero, perché in fondo le prime, diciamo, quando già le prime reazioni all'operato dei missionari a inizio secolo in tutta l'Africa, le prime tentativi di indigenizzare, di far proprio il cristianesimo e quindi anche di criticare su questa base l'operato missionario, effettivamente veniva fatto secondo alcuni principi che erano proprio quelli del pentecostalismo, prima ancora che arrivassero le missioni pentecostali, cioè lo Spirito Santo, il profetismo, perché questi discorsi qui, cioè del profetismo, la guarigione, in realtà attecchisce su una cultura della trance e della possessione che in Africa ovviamente è precedente,
che ha,
no?
Una sua storia, esatto. In Africa, certo. Senti, ma è vero che girano molti soldi, diciamo, sia perché questi predicatori arrivano con molti finanziamenti e sia perché riescono ad attirare molte donazioni, che sono molto ricchi, diciamo così, è un movimento ricco?
Allora, è un movimento in cui sicuramente circola tantissimo denaro, e ovviamente va un po', per quello che io ho potuto vedere, io ho fatto poi un'indagine di terreno in contesto rurale in Ruanda, io ho studiato due chiese, due denominazioni differenti, non è vero poi che i pastori si arricchiscono, però le chiese vengono costruite materialmente sulle donazioni che vengono fatte durante le celebrazioni. Quindi in realtà, al di là di quanti siano i soldi, ovviamente io non ho dati, ma avrei dovuto fare una ricerca di altro,
certo,
tipo, però sicuramente i soldi hanno un ruolo molto importante, a livello rituale, perché proprio nelle celebrazioni domenicali c'è un momento apposito che viene fatto proprio dopo la presa di parola dei singoli fedeli che raccontano di come sono stati salvati dal Dio, dallo spirito divino, e quindi dopodiché vengono fatte delle donazioni. Queste donazioni hanno il valore di sfidare la divinità e di creare un legame con la divinità che in qualche modo richiama la società del mercato, per cui io creo un legame perché metto a rischio qualcosa, no? Come è nella società, certo, del mercato, del neoliberismo, no? Io rischio qualcosa mettendo dei soldi e verrò ricompensato perché
investendo,
no?
Il meccanismo è questo.
Poi ovviamente i soldi che vengono messi magari sono anche pochi, però ovviamente è nel ruolo rituale che va...
è il meccanismo,
sì,
rituale.
E poi,
che
vabbè,
è
adesso non c'è tempo, però proprio l'oggetto fisico dei soldi hanno un ruolo determinante nel rituale.
Senti, diciamo che per trarre le conclusioni rispetto a tutto questo che è stato detto, questa bella chiacchierata che abbiamo fatto, si può dire che le chiese pentecostali sono un vero e proprio business che fanno soldi sulla miseria e la disperazione delle popolazioni e accentuano il divario fra ricchi e poveri, e che la religione è utilizzata per giustificare povertà e ingiustizia?
Allora, diciamo che sicuramente non quello che è vero è che è una forte ideologia con cui viene data lettura a delle disuguaglianze, però viene data una lettura non conflittuale, no? Quindi questo è la cosa fondamentale. Dall'altra, ovviamente stiamo parlando di contesti come quello in cui sono stata io, in cui però non c'è, a differenza per esempio del Sud America, un discorso che di lotta di classe, non ha mai permeato, certo, le classi subalterne. Purtroppo invece è stato l'ideologia etnista, no?
Ho capito.
E quindi è come dire, è come se il religioso non avesse nessun tipo di contraltare alla lettura che si può dare della sofferenza e dell'ingiustizia.
Certo.
E allora, noi abbiamo sì, preparato la, forse sì, la frase finale d'effetto, e con qui chiuderemo la trasmissione e magari ci salutiamo anche prima. Grazie di aver partecipato.
Grazie,
grazie a voi.
Federica con la sua introduzione storica, Silvia che, lo ricordiamo, ha scritto questo libro, comunque un lavorone proprio nel vero senso sì, della sì, parola, veramente complimenti. Un'avventura grazie, incredibile. Il movimento pentecostale nel post genocidio ruandese, e non so se è un libro che si trova facilmente in giro.
L'editore
noi magari...
mi ha detto di sì, ma non so se è una bugia. Si può ordinare
dubbio,
comunque.
Ovviamente il martedì può essere un tramite, insomma, sì, 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 se lo volete potete chiedercelo e noi tramite Silvia ve lo facciamo senz'altro avere.
E finiamo con una frase di Kenyatta, di Jomo Kenyatta, che è un politico keniota, uno dei leader della lotta contro il dominio coloniale britannico, e che è stato il primo presidente del Kenya indipendente, che vale più di mille parole che possiamo dire noi. E ci dice: quando i missionari vennero in Africa, loro avevano la Bibbia e noi avevamo la terra. Ci dissero di pregare ad occhi chiusi. Quando li riaprimmo, noi avevamo la Bibbia e loro avevano la terra.
Grazie. E
ciao,
martedì prossimo ciao, con ciao, Mini Beamer. Ciao.
Ora mi basa e c'è tu mi munda. Nella sganinesa n'ungerira. Ikigaza cyawe gihora kuri njye, abamarayika bahora banikije. Izina ryanjye ryanditse ku mutima wawe, ndi umwana mu rugo kwa data. Yeah, yeah. Mpora nibaza icyatumye unkunda, ntangazwa n'ineza n'ubuntu ungirira. Ikigaza cyawe gihora kuri njye, abamarayika bahora banikije. Izina ryanjye ryanditse ku mutima wawe, ndi umwana mu rugo kwa data. Yeah, yeah. Amahoro, ibyishimo, munezero bihora biri mu mutima wanjye. Amahoro, ibyishimo, ukamumuriza ubungubu neza, kuko ibyo wakoze ntawagererana nawe ku isi yose. Zamuye amaboko nguhe icyubahiro, kuko murira ibyishimo munezero.